Bentornati a M7, il settimanale di Metro Regione. Con voi questa mattina ci sono io, Chiara Manetti. Come ogni sabato fino alle 11 vi raccontiamo un tema che riguarda Milano e il territorio che la circonda, attraverso più voci. Oggi rimaniamo in città per parlare delle difficoltà delle famiglie omogenitoriali. Un tema che riguarda una fetta di popolazione troppo spesso ignorata. Le coppie di madri e di padri che cercano di avere figli e tentano di costruire una famiglia. Questa puntata di M7 si intitola Diritti a metà, le storie delle famiglie omogenitoriali milanesi.
La nostra figlia aveva una mamma registrata, che era la mamma che l'aveva partorita, e io, che ero la cosiddetta mamma intenzionale, che non l'ho potuta riconoscere. Lei è rimasta senza tutela giuridica di un genitore per più di un anno. Banalmente, portandola in giro da sola, se mi avessero fermato la polizia, mi avessero fermato i carabinieri per un controllo qualsiasi, io comunque avevo un minore non a mio carico.
Devi accompagnare figlio a scuola, ti serve una delega. Devi accompagnarlo a fare un vaccino, ti serve una delega. Devi portarlo in pronto soccorso e sei da solo, ti serve una delega. Se devi fare una vacanza all'estero e portarlo via, devi avere un'autorizzazione. Questo vale per il genitore sociale, ovviamente, non per quello legalmente riconosciuto.
Quelle che avete sentito sono le voci di due persone che fanno parte di Famiglie Arcobaleno, l'associazione di riferimento per i genitori omosessuali in Italia. I loro percorsi, molto diversi tra loro, serviranno a farci capire che cosa vuol dire oggi in Italia provare a diventare genitori quando la legge non riconosce pienamente la tua famiglia. E anche di come Milano, che era stata tra le prime città in Italia a trascrivere questi atti di nascita, a un certo punto si sia dovuta fermare. A spiegarci qual è la situazione attuale è Giacomo Cardaci, giurista e socio di Rete Lanford, l'associazione impegnata nella difesa dei diritti civili, delle libertà individuali e della lotta contro ogni forma di discriminazione.
A Milano la situazione delle famiglie arcobaleno è quella che c'è in generale in Italia, nel senso che bisogna distinguere tra coppie di madri e coppie di padri. Le coppie di madri possono ottenere la genitorialità piena sia per la madre partoriente che per la madre cosiddetta d'affezione o intenzionale, perché c'è stata la importantissima sentenza della Corte Costituzionale, la 68 del 2025, che ha sostanzialmente respinto le pretese di cancellazione avanzate sia dalle procure della Repubblica sia dall'Avvocatura dello Stato. Questa sentenza della Corte Costituzionale deve essere applicata in tutta Italia, quindi tutti i bambini, figli di coppie di madre in qualsiasi comune, da Trapani a Udine, da Torino a Bari, devono essere entrambi riconosciuti allo stesso modo. Quello che Milano faceva una volta, ed era in questo caso sì pioniera, ma prima di questa sentenza, era effettivamente che interpretava la normativa nel senso in cui poi questa sentenza della Corte Costituzionale l'avrebbe interpretata, quindi è stata in qualche modo anticipatrice di una interpretazione giurisprudenziale che poi si è fatta strada all'interno della giurisprudenza, in particolare appunto costituzionale. Oggi come oggi, diciamo, Milano non può essere più virtuosa di altri comuni proprio perché sono tutti tenuti al riconoscimento di entrambe le madri, mentre invece per i padri le cose si complicano perché anche a seguito dell'introduzione del cosiddetto reato universale di surrogazione di maternità, laddove due padri ricorrano alla surrogazione di maternità, può essere riconosciuto soltanto il genitore biologico, mentre il genitore intenzionale deve adottare il figlio del partner, ma con dei rischi piuttosto seri dal punto di vista legale. Una sanzione penale che prevede sia la reclusione sia una multa piuttosto consistente per coloro che fanno ricorso alla surrogazione di maternità, e dopo appunto la riforma voluta dal governo Meloni approvata dal Parlamento, anche laddove si tratti di cittadini italiani che compiano la condotta di reato all'estero. Ora, la sanzione non è particolarmente grave, ovviamente non è equiparabile a quella di un omicidio, di una violenza sessuale, eccetera, eccetera, ma rimane comunque una sanzione penale, e questo significa che si incorre in un processo penale con delle conseguenze quali potrebbero essere naturalmente, tra virgolette, una macchia sulla fedina penale, quindi delle conseguenze anche in ambito lavorativo, nell'accesso ai concorsi, eccetera, eccetera, eccetera. Esiste una disparità di trattamento perché la ragione da parte, diciamo, del legislatore e anche poi di chi applica la legge sta nel fatto che mentre le donne appunto non commettono nessuna condotta di reato laddove vadano all'estero e accedano a una procreazione medicalmente assistita, gli uomini invece compiono una condotta di reato. Questo giustifica il fatto, come dice la Corte Costituzionale, per cui nonostante anche in Italia non si possa accedere alla procreazione medicalmente assistita se sei una coppia di donne, puoi comunque ottenere la genitorialità se sei una coppia di donne. Quindi si fa entrare dalla finestra quello che non riesce ad entrare dalla porta. Questa è una situazione, secondo me, a mio modo di vedere, abbastanza surreale, nel senso che appunto si va all'estero, si fa un figlio che può nascere anche in Italia e poi lo si arriva a riconoscere comunque in Italia. Le disparità tra coppie di padri e coppie di madri stanno proprio in tutto questo. Nel senso che le coppie di madri sono genitrici al 100%, quindi hanno il 100% dei diritti, tanto quanto li hanno mia madre e mio padre nei miei confronti. Per le coppie di padri invece le cose si complicano perché anche laddove appunto il bambino venga adottato dal genitore intenzionale, dal genitore non biologico, l'adozione è una cosiddetta adozione semipiena, cioè dobbiamo immaginarci un puzzle, tutti i diritti di un rapporto genitoriale e filiale legittimo costituiscono le 100 tessere del puzzle, con l'adozione se ne hanno 70, poniamo, ecco, mettiamola così. Faccio un esempio eclatante, il genitore non eredita dal figlio, ciò significa che se il figlio muore è una disgrazia che può succedere, ma è un'evenienza che può accadere, in caso di adozione il genitore adottivo non eredita.
Queste differenze diventano concrete nelle storie delle persone. Oggi lo sentivamo, le coppie dello stesso sesso che vogliono avere un figlio si muovono in un quadro molto limitato. I due percorsi possibili, la PMA e la GPA, non sono accessibili per legge. Per le coppie di donne, però, spiegava Cardaci, qualcosa è cambiato. La sentenza della Corte Costituzionale di un anno fa ha riconosciuto il diritto di registrare alla nascita anche la madre cosiddetta intenzionale. E Milano, che già aveva riconosciuto gli atti di nascita dei figli delle coppie omogenitoriali fino alla circolare Piantedosi del 2023 e che poi era stata costretta a bloccarsi, ha ripreso da dove aveva lasciato. Dall'anno scorso sono già 77 gli atti con due madri registrati dal comune. Barbara Ceppi e sua moglie hanno due figli.
Io mi sono unita civilmente con mia moglie Chiara nel 2018, ma stiamo insieme da 12 anni. Dopo circa 3 anni, 4 che stavamo insieme, abbiamo sentito il desiderio di allargare la famiglia. Lei aveva anche il desiderio proprio di portare avanti una gravidanza. Il nostro percorso è iniziato nel 2018 per avere il primo figlio e abbiamo avuto il primo figlio a luglio del 2019, quindi dopo il primo tentativo di procreazione medicalmente assistita. Dopo un paio d'anni, questo desiderio di avere un altro figlio c'è stato e abbiamo ricominciato il percorso di procreazione medicalmente assistita, che è durato un po' più a lungo perché la seconda figlia è nata a giugno del 24. Iniziare un percorso del genere è un dispendio di energie sia fisiche che mentali, perché comunque all'inizio hai sempre il dubbio, il tarlo che ti frulla in testa, che metti al mondo comunque una creatura che potrebbe non essere accettata, tra virgolette, in Italia, nel senso che potrebbe subire delle discriminazioni perché è figlio di due mamme o figlio di due papà. Però questi dubbi un po' sono stati dissipati nel confronto con altre coppie che avevano già figli. Tutti ci hanno sempre detto che la società era più avanti, effettivamente anche noi l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle. Il dispendio di energie fisiche è che comunque devi iniziare un percorso all'estero, quindi devi contattare una clinica, devi comunque prenotarti dei viaggi, andare là per la prima consulenza, fare comunque i monitoraggi no, qua in Italia, perché tutte le visite di routine le abbiamo fatte qua, gli esami del sangue qua, però quando devi fare o il transfer o l'inseminazione, comunque devi prenotare all'ultimo un volo per andare, stare là e fare tutto là e poi tornare. Quindi è comunque un dispendio di energie fisiche e economiche. Il primo figlio abbiamo usato l'inseminazione intrauterina, che è quella meno costosa, era sui 1200 euro, solo l'inseminazione, perché poi ci sono stati le punture di ormoni in precedenza che hanno un costo di 500-600 500-600 euro a siringa. Invece per la seconda figlia abbiamo speso di più perché abbiamo fatto 3 tentativi per averla e le è arrivata il quarto. Abbiamo speso più o meno gli stessi soldi di Leonardo per i primi 2 tentativi. Gli altri 2 tentativi abbiamo fatto l'embrio adozione, quindi abbiamo fatto sia la donazione di seme che la donazione di ovulo, e il costo varia tra i 3.000 e i 6.000 euro a volta. Noi siamo andate in Spagna a Barcellona, perché in Spagna è legale sia per le coppie eterosessuali che per le coppie di donne.
C'è stato un momento in cui tu e tua moglie avevate diritti diversi rispetto ai vostri figli?
Sì, per entrambi i figli all'inizio, perché quando vai in una clinica per fare la procreazione medicalmente assistita all'estero, ma anche in Italia, firmi un consenso informato. Lo firmano entrambe le persone della coppia. In questo consenso ti assumi la responsabilità genitoriale del bambino che verrà al mondo. Tornati in Italia, vale solo la genitorialità della mamma che mette al mondo il bambino. Quando è nato Leonardo nel 2019, abbiamo avuto la fortuna, a me dispiace dire la fortuna, perché dovrebbe essere un diritto della famiglia, che il sindaco Sala di Milano aveva iniziato a registrare gli atti di nascita con due mamme, quindi Leonardo è stato registrato subito con due genitori, le sue due mamme. Quando è nata nostra figlia nel 24, questa cosa non era più possibile perché era già uscita la circolare di Piantedosi, e lì sì, nostra figlia aveva una mamma registrata, che era la mamma che l'aveva partorita, e io, che ero la cosiddetta mamma intenzionale, che non l'ho potuta riconoscere per più di un anno. A livello pratico, ti devo dire la verità, non ho avuto grossi problemi, nel senso che anche noi l'abbiamo iscritta al nido che lei aveva 7 mesi, non mi hanno mai chiesto una delega perché sono stati di larghe vedute, però effettivamente avrebbero potuto chiedermela, perché io legalmente non ero nessuno per lei. Anche banalmente, portandola in giro da sola, se mi avessero fermato la polizia, mi avessero fermato i carabinieri per un controllo qualsiasi, io comunque avevo un minore non a mio carico, e quindi non so cosa avrebbe potuto succedermi.
Se lei si fosse sentita male con te?
Allora, lei si è sentita male, lei è stata ricoverata, che aveva 6 giorni, per un problema di febbre alta. È stata ricoverata in terapia subintensiva, dove potevano entrare H24 solo i genitori. Nessuno non mi ha mai fatto entrare, anzi abbiamo dovuto firmare un consenso per delle visite particolari, degli esami particolari. Io ovviamente non l'ho firmato, e il medico mi ha chiesto: signora, perché non mi firma il consenso? Io gli ho detto: perché io purtroppo non ho potuto riconoscere mia figlia alla nascita, e quindi non sono sui suoi documenti. Si è quasi sentito mortificato lui di questa cosa, però mi hanno fatto sempre entrare, quindi realmente le persone interpretano le cose o vedono le difficoltà della famiglia e non guardano la parte legale, ecco, diciamo, della situazione.
Come vi fa sentire il fatto che il destino di due figli può essere così diverso?
Allora, io mi sono sentita molto arrabbiata. Ho sempre detto a mia moglie che io non avrei mai intrapreso il percorso di adozione in casi speciali per i miei figli. Vabbè, per il primo no, perché se non mi avessero impugnato l'atto di nascita non l'avrei fatto, per la seconda per lo stesso motivo, nel senso che mi sembrava assurdo che io dovessi essere obbligata ad adottare quella figlia che insieme a mia moglie io ho voluto e ho cercato per tanti anni. Quando ho visto che, anche consultando l'avvocata che ci ha sempre seguito di Rete Lanford, quello era l'unico percorso per poterla tutelare, ho iniziato questo percorso a ottobre del 24. È un percorso come tutte le altre adozioni, fino ad avere un'udienza al Tribunale dei Minori, che era stata fissata per giugno del 2025. Poi a maggio del 25 è uscita la sentenza 68 della Corte Costituzionale, e quindi ho bloccato il percorso di adozione, e a luglio 25 sono potuta andare in comune a riconoscerla. È stata veramente una sentenza storica che ha pesato sulla vita di tanti. Sulla vita di tante mamme, non su quelle dei papà, purtroppo.
Se per le coppie di madri oggi esiste uno spiraglio in più, la situazione cambia quando si parla di coppie di padri. Claudio Capocchi e suo marito hanno due figli.
Faccio una premessa. In Italia, mancando una legge per il riconoscimento dei figli e delle figlie alla nascita, si è creata negli anni una situazione un po' a macchia di leopardo, no? Noi siamo tra i pochissimi fortunati e mi dispiace raccontare questo privilegio perché mi crea imbarazzo nei confronti di chi questo privilegio purtroppo non l'ha avuto. Il privilegio è stato dovuto solamente alla fortuna di essere stato in una città come Milano in un periodo storico che era un po' di anni fa, quando l'amministrazione comunale ha fatto dei riconoscimenti dei figli delle coppie arcobaleno. Noi come associazione, come attivisti, portiamo avanti l'istanza di tutti quelli che invece ancora queste tutele non ce l'hanno e quindi del vuoto normativo che non riconosce i nostri figli, le nostre figlie. Serve una legge nazionale che riconosca i nostri figli e le nostre figlie. Io sono unito civilmente perché purtroppo il matrimonio egualitario ancora per noi non c'è. E i nostri figli sono nati 11 anni fa grazie a un percorso di gestazione per altri fatto in California e grazie all'aiuto di due donne, una che ci ha donato gli ovuli, una che ha portato avanti la gestazione, che hanno condiviso con noi questo progetto di genitorialità in maniera consapevole, in maniera autonoma, indipendente, così insomma si è creata la nostra famiglia. La gestazione per altri c'è in 65 paesi nel mondo, disciplinata in maniera diversa. Noi, dopo aver valutato i luoghi dove potevamo farlo in maniera secondo noi etica e corretta, cioè in cui tutti gli attori e le attrici coinvolte erano consapevoli di quello che stavano facendo, abbiamo deciso la California, era il luogo in cui ci siamo sentiti più a nostro agio. E nel nostro caso noi ci siamo rivolti a una clinica della fertilità che dava la possibilità di conoscere potenziali donatrici o potenziali portatrici che si erano presentate in maniera spontanea per fare questa cosa. Noi siamo arrivati poi a conoscere Monica, che è stata la nostra donatrice di gameti, e Vanessa, che è stata la nostra portatrice in gravidanza. Loro sono due donne entrambe con un lavoro, perché in California le due figure devono essere distinte, devono avere una capacità economica, devono avere una rete familiare che le supporta e per quanto riguarda la gestante devono già aver avuto delle gravidanze. La legge Varchi, che è stata approvata poco più di un anno fa, criminalizza quello che abbiamo fatto noi, diciamo non nel passato, quindi non è retroattiva, ma per chi si accinge a farlo adesso. Io non penso di essere stato un criminale o di essere un potenziale criminale, né io, né Stefano, che è il mio compagno, né Vanessa, né Monica, perché sosteniamo e rivendichiamo non con orgoglio ma con trasparenza quello che abbiamo fatto, che è una cosa che non fa la maggior parte di chi fa percorsi di gestazione per altri, no? Che 9 volte su 10 sono coppie eterosessuali con problemi di fertilità che continuano a fare quello che fanno legittimamente nei paesi dove è possibile, magari spesso però anche in paesi dove la GPA non è normata e disciplinata in maniera matura secondo me, e quindi loro continuano a fare questa cosa e nessuno dice nulla, perché possono rientrare da un paese estero con un bambino dando per assunto che sia stato concepito e partorito in maniera tradizionale, e invece così non è. La legge Varchi è nata specificatamente per colpire le coppie dei papà. Non è mai esistita una legge dichiaratamente omofobica nei confronti di una categoria di minoranze già vessata, no? Chi ha votato questa legge ha deciso scientemente di andare a colpire una categoria di persone. La circolare di Piantedosi è un po' ha seminato il terreno. Non penso che noi siamo un problema per l'ordine pubblico, quindi per il Ministero dell'Interno, insomma, penso che debba avere altre priorità piuttosto che le famiglie arcobaleno. Noi non possiamo nasconderci, noi paghiamo un prezzo sociale quando passeggiamo con il nostro passeggino per strada, ottenendo i nostri figli per mano, accompagnandoli a scuola. Paghiamo anche un prezzo che riguarda poi lo stato della famiglia, la responsabilità genitoriale nel momento in cui lo Stato non ti riconosce o addirittura ti criminalizza per aver fatto una cosa del genere.
Come si traduce negli episodi di tutti i giorni?
Andare a prendere i figli da scuola è forse la cosa più banale ma più quotidiana. Devi accompagnare un figlio a scuola, ti serve una delega. Devi accompagnarlo a fare un vaccino, ti serve una delega. Devi portarlo in pronto soccorso e sei da solo, ti serve una delega. Questo vale per il genitore sociale ovviamente, non per quello legalmente riconosciuto. Se devi fare una vacanza all'estero e portarlo via, devi avere un'autorizzazione. I diritti ereditari mancano, i diritti di parentela, perché i nonni sociali, i cugini sociali, gli zii non sono per la legge parenti veri. Ma poi soprattutto nelle nostre famiglie esistono anche separazioni, perché le nostre relazioni sono sottoposte alle stesse dinamiche di una relazione tradizionale alla fine. E se c'è una interruzione di una relazione fra i genitori in una coppia eterosessuale, diciamo, entrambi sono tutelati, entrambi rimangono genitori per la legge. Nel caso di una separazione litigiosa entra un giudice a dirimere e a organizzare la gestione dei minori. Nei nostri casi no, quindi il genitore sociale, in un caso di una separazione litigiosa da parte dell'altro genitore, se è incattivito può veramente allontanarlo e non fargli più vedere il bambino. Ma ci sono anche casi di bambini che non sono fratelli fra loro, perché se uno è figlio legale di un genitore e uno è figlio legale dell'altro, questi non sono fratelli, quindi anche in un futuro questa cosa provoca delle potenziali conseguenze, tantissime cose, banalmente il testamento biologico. Alla fine noi siamo purtroppo turisti della procreazione, no? Sia le coppie di lesbiche che le coppie di papà, che sottolineano un'altra cosa, che abbiamo anche un privilegio, no? Devi avere comunque una capacità economica per andare a fare una procreazione medicalmente assistita, qualunque essa sia, ma devi avere una capacità economica anche per fare un'adozione in Italia. Se sei una coppia etero che vuole adottare, una coppia invece infertile italiana etero che fa la fecondazione eterologa la fa accreditata al sistema sanitario nazionale anche con un gamete esterno alla coppia, firmano un consenso informato e in quel caso Pippo e Maria sono entrambi genitori, anche se Pippo magari non ha messo nulla ma ha firmato un consenso informato. Una coppia di donne che va all'estero pagando e va in Spagna o in Danimarca a fare la stessa cosa con lo stesso consenso informato, la mamma non biologica non veniva riconosciuta fino a poco fa. C'è stata la sentenza della Corte Costituzionale che ha permesso questa cosa qua, quindi adesso vale anche per loro, ma fino all'altro ieri non valeva. L'auspicio mio è che si possa arrivare a dei percorsi liberi per tutti, no? Disponibili per tutti e tutte.
Due storie diverse che però raccontano lo stesso punto. Il riconoscimento di una famiglia oggi dipende ancora da come quella famiglia è composta. Che cosa manca ancora a livello normativo? Sentiamo ancora Giacomo Cardaci, di Rete Lanford.
Quello che manca in ambito di filiazione molto, nel senso che uno, le coppie di donne devono andare all'estero a fare l'inseminazione o la procreazione medicalmente assistita, quindi è vero che il bambino anche se nasce in Italia viene riconosciuto, ma non possono accedere alla clinica in Italia. Manca la possibilità di adottare un bambino in stato di abbandono, quindi di avere un'adozione piena, la classica adozione, quella del bambino non già figlio, anche biologico, di uno dei due, ma proprio estraneo biologicamente a entrambi. E questo perché le coppie omosessuali non possono accedere al matrimonio e il requisito per l'adozione del bambino in stato di abbandono è sostanzialmente il matrimonio. Manca anche l'accesso all'adozione internazionale, anche se oggi, grazie a una sentenza della Corte Costituzionale, il singolo può accedere all'adozione internazionale e quindi paradossalmente ci può essere questo ginepraio per cui un singolo gay può adottare, può andare avanti con l'adozione internazionale e poi il suo partner successivamente fa l'altra adozione, l'adozione del partner. E poi manca una legge sulla, in generale sulla procreazione medicalmente assistita e eventualmente anche sulla gestazione per altri solidale e quindi sulla surrogazione di maternità. Rete Lanford, tra le altre missioni che ha, oltre appunto a portare nei tribunali le cause delle persone o delle famiglie LGBT e a formare gli avvocati, giuristi, magistrati nell'ambito dei diritti LGBT, ha anche una terza missione che è quella, diciamo, del redigere disegni di legge che poi offre a tutti, non li offre solo a un partito o solo a un deputato, se ne sono redatti diversi di disegni di legge. Mi sento di non essere particolarmente ottimista su questi disegni di legge perché naturalmente è vero che alcuni deputati possono, come dire, depositarli nella Camera di appartenenza, ma è anche vero che oggi il Senato e la Camera sono particolarmente dominati da una maggioranza politica di destra e quindi mi sentirei di dire che non hanno grosse chance di essere approvati. Questo però non significa che non bisogna comunque alimentare il dibattito e alimentare anche il nostro patrimonio di conoscenze giuridiche per un domani arrivare con disegni di legge molto ben fatti, molto ben costruiti, a differenza ad esempio della legge sull'unione civile, che è un grande traguardo ma è sotto gli occhi di tutti che ha dei fortissimi limiti, insomma.
Ascoltare queste voci serve a capire che non tutte le famiglie partono dalle stesse condizioni. Oggi la legge costringe alcune persone a percorsi più lunghi, più complessi e più costosi, solo per vedere riconosciuto qualcosa che per altri è automatico. E per molte di queste famiglie non resta che aspettare una legge oppure una nuova decisione della Corte Costituzionale. Io vi do appuntamento al prossimo sabato con una nuova puntata di M7. Un saluto da Chiara Manetti.